Buongiorno, buon venerdì a tutti da Vicky Mangone. Oggi si chiude la settimana, quantomeno quella lavorativa sui 5 giorni. Si chiude il mese di gennaio, perché oggi è il 31, e si chiude pure la nostra sana abitudine di andare in onda alle 13, perché la prossima settimana faremo largo agli ospiti del festival e il compito della sottoscritta sarà quello di aprire la giornata insieme a voi dalle 8 alle 10 del mattino. A casa di Vicky quindi ci potrete entrare dalle 8 alle 10. Libri, cinema e viaggi invece, come sempre, sono i temi della puntata di venerdì, quindi di quella di oggi, ma anche la musica. La mia hit, Book Time, si leggono i libri a casa mia, si leggono anche i libri, poi si fanno chiacchiere, si ascolta musica, ma insomma adesso parliamo di libri, ce li propone ogni venerdì Mariano Sabatini. Buongiorno a te, benvenuto.
Ciao Vicky, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Mariano, vai con l'attacco di libridine, dai, ci sei? Mariano?
Eh sì, ci sono e sono molto felice di questa nuova collocazione oraria anticipata. I miei attacchi di libridine oggi su un libro che mi ha davvero molto colpito, che si intitola Note a margine, racconti della scuola inclusiva italiana per le edizioni Ultra, e l'autore è un professore, Francesco Pettinari, che ha raccolto in questo libro le sue cronache dal blog che tiene sul web. Ed è un libro, questo, Note a margine, di urgente lettura, nel senso che è urgente che lo si legga, in quanto la cronaca ne rende urgente la lettura. Ci sono genitori che addirittura cercano che il dirigente crei delle classi, parlo della Campania, zone vicino Napoli, delle classi differenziate per censo, cose assurde. E poi anche urgente il modo in cui la politica tratta la scuola, con restaurazioni, con innovazioni selvagge. Quindi Note a margine da un punto di vista privilegiato a chi vuole capire cosa sia la capacità empatica di un insegnante che sappia dare un senso etico e di vocazione a questa professione. E Pettinari in questo senso è di una sensibilità rara.
Ti fermo perché c'è una canzone, Tommaso Paradiso, I nostri anni. Il libro della settimana, la lettura di questa settimana, protagonista degli attacchi di libridine di Mariano Sabatini, si intitola Note a margine, racconti sull'esclusività della scuola italiana. L'autore è Francesco Pettinari.
Eccomi, stiamo parlando di Note a margine per gli attacchi di libridine, racconti sull'inclusività nella scuola italiana. Un libro molto, anche molto divertente, appassionante, non me l'aspettavo, per le edizioni Ultra, autore Francesco Pettinari, che ha dimostra tutto l'orgoglio di essere considerato un insegnante irregolare, perché c'è questa difficoltà da parte degli insegnanti di sostegno nel farsi accettare non soltanto dai genitori, che evidentemente lo vivono con un po' di soggezione, di imbarazzo, il fatto di dover ricorrere al sostegno, ma anche dai colleghi, che appunto possono considerare un professore così capace, così volenteroso e entusiasta del suo mestiere come Pettinari, un irregolare. Ma lui è molto contento, ed è divertente anche il modo in cui racconta l'ordine della beccata degli insegnanti applicato ai cassetti dove ripongono i registri, i libri, eccetera. C'è tutta una gerarchia e una lotta per assicurarsi il cassetto più giusto da raggiungere, insomma più facile da raggiungere. E poi quando i professori vanno in pensione lasciano in eredità il loro cassetto ai colleghi che considerano più validi, evidentemente. Ma insomma, mi ha molto colpito per la sensibilità di Pettinari, che anche al di fuori della scuola lì rimane professore. E per esempio è bellissimo il racconto di un incontro con un ragazzo down, e lui nota Motta, con questa sua capacità di evidenziare il dettaglio, di stare attento alle cose in apparenza marginali, il diritto di questo ragazzo ad essere antipatico, di non essere avvicinato con violenza e con mancanza di discrezione. Insomma, vi consiglio, leggete questo libro, Note a margine, racconti sull'inclusività di Francesco Pettinari, e non ve ne pentirete. Oltretutto non vi pentirete del fatto che di constatare che chi legge non è mai solo.
Vero, vero, vero. Grazie Mariano Sabatini, alla prossima settimana.
Abbracci Vicky, alla prossima settimana, a venerdì prossimo. Abbracci agli ascoltatori.
Ciao. A casa mia, a casa di Vicky, come tutti i pomeriggi, eccoli là che vi vedo, uno a uno, uno che guida, l'altro che mangia, quell'altro che sta lì con le braccia conserte a ascoltare e basta. C'è chi cucina, c'è chi fa cose a casa, insomma, vabbè, non è che posso sapere poi tutto nel particolare, nello specifico. Comunque sia, benvenuti a casa mia, questa è casa di Vicky Citofonate Mangone. Vi ricordate che qualche giorno fa abbiamo parlato dei 30 anni di musica che Ligabue festeggerà il 12 settembre a Reggio Emilia, no? Al Campovolo. Abbiamo detto è sold out, ha venduto 100.000 biglietti, e subito qualcuno a dire vabbè, tanto poi raddoppierà perché farà una seconda data e via andare. Cosa subito smentita, perché a suo dire, del suo ufficio stampa, il Liga ci tiene a fissare in un momento unico, in una data unica, questa festa della serie Chi c'è c'è, e chi non ci sarà se lo farà raccontare. Questo è quanto. Se non ce l'avete fatta ad acchiappare un biglietto per il concerto del Liga, vi dico però che da aprile lo potrete trovare in giro per l'Europa a far danni, cioè far danni in senso buono, 8 date che saranno gli unici appuntamenti live di Luciano Ligabue prima di 30 anni in un giorno, l'appuntamento quello di cui parlavo un attimo fa, quello del 12 settembre. Le prevendite per alcune date sono già aperte, altre invece apriranno a giorni. Prima tappa sarà quella del 23 aprile ad Amsterdam, a cui seguiranno Londra il 26, Parigi il 28, Bruxelles il 1 maggio, Monaco di Baviera il 5 maggio, Stoccarda il 7, Barcellona il 9 maggio al Razzmatazz, Vaketamatz. Vita paranoia, gazzelle. No, ma qua voglio dire, sono tutti dietro a festeggiare anniversari, anni di carriera, anche qua i pur ragazzi insegnano, nel 2016 hanno festeggiato 50 anni di carriera, poi l'anno dopo è stato Renato Zero a festeggiare altrettanti anni, lo scorso novembre Il Volo ha festeggiato 10 anni di carriera, ma 10 anni mica l'hanno festeggiati, via. 30 anni li festeggerà invece quest'anno Ligabue, 30 anni Max Pezzali, Piero Pelù, che in qualche modo giustifica la sua presenza al Festival di Sanremo, il suo primo festival, per festeggiare 40 anni di carriera. È tutto un festeggiamento, tutto un anniversario, in realtà è tutto un pretesto, diciamolo. Una cosa interessante invece che farà Piero Pelù proprio nei giorni del festival sarà quello di portare avanti l'impegno ambientale con il suo Clean Beach Tour. Sapete che lui è molto impegnato sul fronte dell'ecologia, per questo mercoledì 5 febbraio al mattino alle 11 alla spiaggia di Bussana ci sarà questa raccolta delle plastiche e microplastiche in spiaggia. Per questo Pelù invita tutti a partecipare a questa operazione nell'interesse ovviamente di tutti. Quindi, visto che durante i giorni di Sanremo la città è stipata all'inverosimile di persone, molti addetti ai lavori, ma insomma soprattutto curiosi, uniamo l'utile alla curiosità e andatevene a pulire la spiaggia. Dai, Mi va di parlare ancora di Sanremo, del Festival di Sanremo. Ci sono un sacco di cose, un sacco di notizie che ti arrivano addosso, che ti piombano, che ti punzecchiano. E allora dai, uno magari si sposta un po', cerca di evitarle, però quando è troppo è troppo. Ma la povera Vilma De Angelis, che l'hanno messa in un cantone poco prima dell'inizio della manifestazione, perché lei sarebbe dovuta andare ospite al galà sui 70 anni del Festival di Sanremo. Poi invece è stata cancellata con un colpo di spugna, è stata proprio così buttata in un angolo. È un brutto mondo, ma veramente. Comunque lei è rimasta malissimo. Dice: mi avevano invitata a Sanremo per partecipare al galà, mi ero comprata anche un bel vestito, ma ieri mi hanno detto che la mia presenza è stata cancellata. Che peccato. Lei ha quasi 90 anni, ha più di 60 anni di carriera, ma perché avete annullato la presenza della Vilma, che è così una persona per bene? Dice: non è una mancanza di rispetto secondo voi annullare una presenza a una settimana dall'evento? Uno ci rimane un po' male. Ma certo che è una cosa cosa maleducatissima, secondo me. Che poi, dicevo, lei non si arrabbia mai, no? Fosse stata un'altra, magari sarebbe andata su tutte le furie. Ha detto di essersi ritirata negli ultimi anni perché non ha più tutta sta gran voglia di cantare. Beh, insomma, ci credo, quasi 90 anni. Però, insomma, diciamo che quella di Sanremo, di questo galà, di questa festa per i 70 anni del festival, poteva essere comunque una bella occasione, no? Lei dal Festival di Sanremo è stata lanciata nel 1959, quando ha diviso la canzone Nessuno con Mina. Ve la ricordate? Nessuno, ti giuro, nessuno. Vilma, ma noi ti vogliamo bene, sai? Alle 2 del pomeriggio, qui a casa mia, al momento del cinema, linea Chiara Nicoletti, buongiorno, buon pomeriggio.
Ciao Vicky, ciao Latte e Miele. Il mio consiglio di questa settimana su cosa andare a vedere al cinema in realtà si compone di due titoli, un italiano e un americano. Passiamo subito all'italiano perché è una sorpresa. Dopo molti passi falsi, almeno per una maggioranza di spettatori, il trio comico italiano Aldo, Giovanni e Giacomo torna alla commedia malinconica che tanto ci è piaciuto a partire da quel famoso e nostalgico Tre uomini e una gamba. Qui il trio ripercorre, omaggiando un po' la sua storia, il suo modo di far ridere e riflettere, con Odio l'estate, in compagnia di tre grandi attrici in veste comica: Maria Di Biase, Carlotta Natoli e Lucia Mascino. Da vedere è commovente, nostalgico, come avevo detto, a grandi omaggi al loro cinema, ed è un ritorno a casa di tre comici che si fermano a riflettere su chi sono stati e quali sono le cose importanti. Per invece gli americani, Il diritto di opporsi, Just Mercy, con due attori in stato di grazia, soprattutto uno, Jamie Foxx, che racconta, questo film racconta la storia tratta da un libro di Bryan Stevenson. Siamo tra gli anni 80 e 90 e nell'Alabama, in cui i neri, gli afroamericani, subivano un trattamento molto diverso per quanto riguarda la giustizia. Ancora oggi è così, ma a quel tempo, una volta che eri accusato di un crimine, non importava se fossi colpevole o no, finivi diretto nel braccio della morte nella maggior parte dei casi. Questo avvocato negli anni 80 decise, dopo la laurea ad Harvard, di dedicarsi proprio a queste persone che non avevano e non trovavano un difensore, una voce. Jamie Foxx interpreta uno di questi che lotta per anni per riuscire a scagionarsi. Un film doloroso, potente, non convenzionale, che va visto tutto d'un fiato. Nonostante 139 minuti, si soffre, soprattutto perché è purtroppo una storia vera. Speriamo che qualcosa stia cambiando anche grazie al cinema americano e quello italiano. Quindi buon fine settimana, riflessivo e nostalgico, e ci sentiamo alla prossima.
E noi qua ti aspettiamo. Grazie per i consigli di cinema, Chiara Nicoletti. Adesso la musica di Alex Britti. Adesso parliamo di salute, parliamo di medicina. Lo facciamo col dottor Michele Cassetta, odontoiatra, medico chirurgo odontoiatra, responsabile della Dental Unit presso la Clinica Villalba di Bologna, gruppo GVM Care Research. Buongiorno, buongiorno dottor Cassetta.
Buongiorno.
Ben trovato. Senta, in due parole, ce la racconta questa struttura che opera da tanti anni?
Sì, la Dental Unit della Clinica Villalba, sì, è un centro odontoiatrico che fa parte appunto del gruppo GVM. Molti ospedali in Italia, in alcuni di questi c'è un reparto di odontoiatria, quindi mm-hmm. noi nasciamo qui a Bologna mm-hmm. per fare un'odontoiatria tradizionale, quindi per curare i denti in tutti i modi, le classiche otturazioni, l'ortodonzia mm-hmm. per i bambini, ma nasciamo soprattutto con la vocazione, essendo questa una struttura complessa nella quale ci sono diversi professionisti delle sale operatorie e addirittura una terapia intensiva, nasciamo per fare anche e soprattutto un'odontoiatria un po' chirurgica, quella rivolta mm-hmm. ai pazienti per esempio che non possono essere trattati serenamente e tranquillamente negli studi, quelli che richiedono per esempio anestesie generali, sedazioni profonde mm-hmm. e trattamenti che magari negli studi sono un po' più difficili da gestire.
Senta, dottor Cassetta, lei lo sa che l'odontoiatra è lo specialista più temuto dai più, no? Ma è anche così importante. Provate a stare una notte con mal di denti, ecco. Eppure ci sono pazienti odontofobici con i quali è veramente difficile, se non impossibile, lavorare.
Sì, questo è un concetto molto interessante, a me personalmente interessa molto perché io oltre a fare l'odontoiatra, il medico, mi occupo proprio di comunicazione medico-paziente, pertanto bisogna capire davvero se il timore del dentista è un timore, un semplice timore, oppure si rispecchia una vera e propria odontofobia, cioè un terrore talmente avanzato che non permette alle persone di curare i propri denti. In quel caso noi evidentemente abbiamo possibilità di trattare queste persone in sedazione cosciente, con delle sedazioni anche più spinte, addirittura in anestesia generale quando è necessario. Pertanto il discorso che facevo prima è quello appunto di riuscire a proporre delle soluzioni ad alcuni pazienti, come per esempio gli odontofobici, in strutture complesse dove i pazienti vengono seguiti da cardiologi, vengono seguiti da anestesisti che magari negli studi difficilmente sono presenti.
Ci fermiamo un attimo. Dottor Cassetta, l'implantologia è un tema molto delicato, molto complesso. Presso la struttura si lavora ad altissimi livelli con tecniche nuove. Quali sono queste tecniche?
L'implantologia ha fatto in questi 30 anni, io mi occupo da tanto tempo di implantologia, dei progressi incredibili, e questa è una grande risorsa per tutte le persone che hanno bisogno di trattamenti odontoiatrici. Noi qui a Villalba, oltre a fare naturalmente l'implantologia, diciamo così, semplice, nel senso quando manca un dente soltanto e c'è osso a sufficienza perché l'impianto sia un intervento semplice, ci spingiamo anche a fare trattamenti implantologici in assenza di osso, con delle tecniche che sono state portate qui dal dottor Marco Rinaldi, col quale io ho il piacere e lo onore in un certo senso di collaborare, lavoriamo insieme e quindi noi proponiamo trattamenti per pazienti che non hanno più osso sufficiente a realizzare gli impianti intesi come viti che vanno nell'osso, quindi realizziamo delle strutture che si chiamano impianti subperiostali che vengono per esempio all'arcata superiore, diciamo così, appoggiate sulle strutture ossee e quindi cambia un po' tutto, tutti questi interventi sono possibili come dicevo prima in strutture di un certo tipo e sono possibili grazie alla tecnologia che permette di realizzare queste strutture che vengono impiantate sull'osso zigomatico, sull'osso del massiccio facciale, previo programmazione computer guidata. Noi riusciamo a creare queste strutture fuori dalla bocca del paziente con dei progetti al computer e poi quando questi progetti sono diventati strutture fisiche li impiantiamo ai pazienti.
Certo, sottoporsi a un intervento odontoiatrico con la sicurezza dell'assistenza ospedaliera, insomma, è una bella garanzia,
In alcuni casi sì, appunto, noi facciamo, ripeto, come dicevo prima, tutta l'odontoiatria, ma in alcuni casi, parlo proprio da medico odontoiatra, in alcuni casi alcune strutture possono garantire delle soluzioni che altrimenti sono più difficili da proporre al paziente. Ripeto, la presenza costante di anestesisti, cardiologi, sali operatori e addirittura terapia intensiva ci lascia tranquilli di fare una implantologia e una odontoiatria un po' spinta, diciamo un po' chirurgica.
Dottor Michele Cassetta, medico chirurgo odontoiatra responsabile della Dental Unit presso la Clinica Villalba di Bologna, gruppo GVM Care Research. Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Yellowstone National Park, il parco nazionale di Yellowstone. Siamo negli Stati Uniti d'America, lo sapete, uno dei parchi più famosi del mondo, la più grande area protetta statunitense e patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Roberto Rossi, travel blogger, ben trovato, ben tornato.
Grazie, grazie a tutti.
Se ti è sparito il cestino della merenda, io so chi è stato.
Sì.
È sempre lui.
Non ci sbagliamo quando parliamo di Yellowstone.
È l'orso Yogi.
Esatto.
Allora,
esatto.
Oltre 4 milioni di visitatori ogni anno e fra questi ci sei anche tu.
Esatto, esatto. Ci sono anch'io, sì.
Ci sei stato anche tu.
Amo la follia questo parco.
Davvero?
Sì,
racconta, io non lo conosco. Dai, allora, racconta.
Guarda, il parco è, come hai già detto anche te, il parco più vecchio tra l'altro di tutto il pianeta, quindi non soltanto degli Stati Uniti, 9000 metri quadrati di natura rigogliosa ma anche dannatamente selvaggia perché è praticamente situato sulla cima di un vulcano, quindi ti puoi immaginare la situazione in cui la natura vive in quest'area del parco.
Senti, in quale parte degli Stati Uniti ci troviamo esattamente?
Senti, il parco si trova quasi completamente nello stato del Wyoming e tocca leggermente anche Montana
che
e meraviglia. Idaho. Per cui
io adoro il Montana e viva il Montana tutta la vita, che bellezza, le montagne del
Stupendo
Montana.
Stupendo anche il Montana, senza dubbio.
Quindi insomma tre stati tocca il parco di Yellowstone.
Esatto, sì, anche se il più del 90% è comunque in Wyoming, per cui il grosso è situato qua.
Ma quindi cambia anche morfologicamente?
Sì, il parco, l'area sono 9000 km
quadrati,
per cui è veramente gigantesco. si passa da natura rigogliosa fino ad arrivare appunto nella zona più calda del parco, dove appunto geyser ed anche sorgenti termali molto molto potenti. Tra l'altro il più grande si chiama Grand Prismatic, è una, come dire, una vasca colorata, forse una delle più famose aree del parco, insieme anche a Lord Faithful, che è quel geyser che erutta a orari ben precisi durante il giorno. C'è addirittura un cartello all'ingresso del parco che indica le aree in cui andare a vedere questo meraviglioso spettacolo della natura.
Pazzesco, cioè, a orario proprio.
Esatto, sì, orario. Sì, precisissimo. Precisissimo.
Va bene, Roberto, ci fermiamo un attimo, musica.
Ok.
Shade, allora ciao, stiamo parlando del parco di Yellowstone con il nostro viaggiatore, con Roberto Rossi, travel blogger. Senti Roberto, ma come viene tutelata la fauna nel parco di Yellowstone? Cioè, c'è il grizzly, il bisonte, il lupo grigio, io mi immagino questa invasione di automobili in un posto dove la natura dovrebbe predominare, ma predomina, dimmi di sì.
Sì, predomina assolutamente, ed è quello che attira ovviamente i visitatori ed è anche la cosa che più viene rispettata. Gli animali sono i veri abitanti del parco, siamo noi degli ospiti che andiamo a visitare la loro casa. Non a caso appunto i bisonti sono tra quelli che sono più facili da vedere, attraversano la strada, rimangono in mezzo alla strada anche per molto tempo.
Ma sono a casa loro, sono i padroni.
Esatto. Per cui sono state anche aperte delle aree dove non è possibile accedere a visitatori, per cui sono delle aree protette dove gli animali sono liberi di vivere senza ovviamente il disturbo delle persone, della bellezza del parco.
Senti, una volta ci vivevano gli indiani nel parco di Yellowstone, tanti, tanti, tantissimi anni fa, e adesso
sono ora purtroppo non c'è traccia ovviamente degli indiani. Tra l'altro una cittadina vicina a Cody è il culmine dell'area di un famoso Buffalo Bill che molti conosciamo. Ovviamente, per cui tutta l'area del parco è abitata dagli animali in questo momento e da visitatori, quindi non più dai nativi americani, anche se alcune zone esterne al parco praticamente sono presenti delle riserve indiane, soprattutto nella parte più a sud, andando verso il Grand Teton, che è un'altra parte molto bella da visitare.
Senti, regalaci una chicca, dai, di Yellowstone prima di salutarci. Un ricordo, chiudi gli occhi, pensaci, cosa ti viene in mente, cosa vedi?
Allora, guarda, io vedo il cartello dell'entrata del parco. Per il semplice motivo che io ho sempre sognato di visitare questo parco. E da quando ho visto un documentario da piccolissimo durante un cartone animato della Walt Disney, per cui ritrovarmi davanti all'ingresso del parco per me è stato veramente la realizzazione di un sogno.
ci credo, che bello. Bene, Roberto Rossi, grazie, il tuo blog.
Grazie a voi, veganinviaggio.it.
Grazie, al prossimo viaggio, ciao. Shade, allora ciao, stiamo parlando del parco di Yellowstone con il nostro viaggiatore, con Roberto Rossi, travel blogger. Senti Roberto, ma come viene tutelata la fauna nel parco di Yellowstone? Cioè, c'è il grizzly, il bisonte, il lupo grigio, io mi immagino questa invasione di automobili in un posto dove la natura dovrebbe predominare, ma predomina, dimmi di sì.
Sì, predomina assolutamente, ed è quello che attira ovviamente i visitatori ed è anche la cosa che più viene rispettata. Gli animali sono i veri abitanti del parco, siamo noi degli ospiti che andiamo a visitare la loro casa. Non a caso appunto i bisonti sono tra quelli che sono più facili da vedere, attraversano la strada, rimangono in mezzo alla strada anche per molto tempo.
Ma sono a casa loro, sono i padroni.
Esatto. Per cui sono state anche aperte delle aree dove non è possibile accedere a visitatori, per cui sono delle aree protette dove gli animali sono liberi di vivere senza ovviamente il disturbo delle persone, della bellezza del parco.
Senti, una volta ci vivevano gli indiani nel parco di Yellowstone, tanti, tanti, tantissimi anni fa, e adesso
ora purtroppo non c'è traccia ovviamente degli indiani. Tra l'altro una cittadina vicina a Cody è il culmine dell'area di un famoso Buffalo Bill che molti conosciamo. ovviamente. Per cui tutta l'area del parco è abitata da, dagli animali in questo momento, mm-hmm, e da visitatori, quindi non più da, dai nativi americani, anche se alcune zone esterne al parco, in alcune zone esterne al parco praticamente sono presenti delle riserve indiane, soprattutto nella parte più a sud, mm-hmm, andando verso il Grand Teton, mm-hmm, che è un'altra parte molto bella da visitare.
Senti, regalaci una chicca, dai, di Yellowstone prima di salutarci. Un ricordo, chiudi gli occhi, pensaci cosa ti viene in mente, cosa vedi?
Allora, guarda, io vedo il cartello dell'entrata del parco. Uh-huh. Per il semplice motivo che io ho sempre sognato di visitare questo parco, e da quando ho visto un documentario da piccolissimo durante un cartone animato della Walt Disney, per cui ritrovarmi davanti all'ingresso del parco per me è stato veramente
sogno,
la realizzazione
che... certo,
sogno.
ci credo, che bello. Bene, Roberto Rossi, grazie, il tuo blog.
Grazie a voi, veganinviaggio.it.
Grazie, al prossimo viaggio, ciao ciao.
Ciao ciao. Ciao.